buongiorno a tutti. È un nuovo anno, questa è la prima domenica di un nuovo anno. Il mondo ancora si sta facendo gli auguri, rinnova le sue speranze di migliorare, di cambiare, tutte quelle cose che le persone non hanno avuto o se le augurano per il nuovo anno. Anno dopo anno sono sempre le stesse, non arrivano mai. Ma noi non siamo del mondo, vero? Noi siamo cristiani, credenti in Cristo, e forse abbiamo bisogno di capire quali sono le nostre speranze, le nostre aspettative, come credenti. È una domanda non proprio corretta quella che vi sto facendo, perché noi abbiamo creduto in Cristo come personale salvatore, come Signore della nostra vita, per cui la domanda corretta dovrebbe essere un'altra, ed è: cosa si aspetta Dio da me? Giusto? Allora spero che quello che adesso vedremo insieme della parola di Dio ci dia l'aiuto necessario a capire, a rispondere a questa domanda. E vorrei che quando usciamo da questa sala oggi, noi diamo una risposta a questa domanda: cosa si aspetta Dio da me? Il Signore, per mezzo del profeta Michea, riferimento al capitolo 6, il versetto 8, dà in una maniera molto semplice quello che Lui si aspetta da noi. Michea 6,8. Non so se lo riuscite a trovare velocemente, perché è un profeta minore, poche pagine, però dice così: o uomo, o donna, o ragazzo, o ragazza, egli, il Signore, ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Semplice. Giusto? Il Signore si aspetta da noi, da me e da te, delle azioni concrete di ubbidienza fatte con il cuore, di una semplicità disarmante. Viviamo invece in un'epoca in cui la scienza, la tecnologia sono alla base della nostra vita. Questo procura un senso di onnipotenza, dove tutto si può fare, tutto si può risolvere. E questa percezione sta portando l'uomo ad essere il Dio di se stesso, perché ho i mezzi per poterlo fare. Gli uomini di oggi si sentono padroni del proprio destino, della propria vita, e perciò diventano sempre più ogni giorno individualisti, egocentrici, pensano solo a se stessi e diventano ribelli a qualsiasi autorità, perché l'autorità limita la propria libertà. Perciò diventano ribelli, rifiutano la verità assoluta, perché la verità assoluta stabilisce criteri, io non li voglio. E se poi questa verità assoluta viene da Dio, viene dalla religiosità, la cosa è proprio palese. Perciò noi credenti non possiamo vivere con questo tipo di atteggiamento, di pensiero. E noi ci proponiamo, già da, cominciando proprio l'anno, di pregare gli uni per gli altri, perché noi possiamo avere un reale cambiamento, che onori il Signore, non il mondo. Il Signore in cui crediamo ha bisogno di questo. Perciò non c'è niente di meglio che iniziare quest'anno con una preghiera, ma non una preghiera che viene dal cuore e basta, una preghiera fondata sull'insegnamento biblico. Perciò vi porto nella lettera ai Colossesi stamattina. Ci sono tante preghiere nel Nuovo Testamento, molte fatte dall'Apostolo Paolo, per molti versi si assomigliano, si sovrappongono, ma questa la ritengo sia proprio utile per noi questa mattina, proprio per affrontare un nuovo anno in modo proficuo, forse diverso dagli altri anni. Una lettera scritta 2000 anni fa dall'Apostolo Paolo, e il contenuto di questa lettera è ancora attuale, è ancora utile per affrontare il nostro mondo moderno. È una lettera senza tempo, nonostante la data. 2000 anni, ancora ci parla come se l'avesse scritta l'altro ieri. Non so se ve lo ricordate, ma la chiesa di Colosse fu fondata non dall'Apostolo Paolo, da Epafra. Lui era nativo di Colosse, forse aveva ascoltato il Vangelo e si era convertito quando Paolo è stato ad Efeso per 3 anni. Efeso e Colosse non sono distanti, e probabilmente lui, tornando a Colosse, poi ha fondato questa chiesa. E Paolo perciò non conosceva personalmente questi credenti, non c'era mai stato a Colosse, ma fu spinto a scrivere questa lettera quando Epafra lo andò a trovare quando lui era in prigione a Roma. da Colosse a Roma, 1500 chilometri fatti a piedi su un dorso di mulo, forse prendendo il passaggio su una nave mercantile. Era faticoso viaggiare a quei tempi. Perché fare tutta quella strada, un viaggio impegnativo e anche pericoloso, per dare cosa? Notizie della Chiesa? Insomma, mi sembra un po' troppo. C'erano belle notizie, perché la Chiesa cresceva, ma da lì poteva scrivere due righe invece che andare personalmente. Il problema è che Epafra era seriamente preoccupato per la Chiesa, per il rischio che stava correndo. C'era un'eresia che si stava formando nell'ambito della Chiesa. Ora, i credenti di Colosse, come noi, erano influenzati dalla cultura della società, dell'epoca, ma erano anche influenzati da tanti ebrei che vivevano lì, e quindi le loro tradizioni, il loro modo di vivere influenzavano i credenti della Chiesa. Infatti questa eresia era un po' un mix di tradizioni, un mix di gnosticismo. Il gnosticismo è quella sapienza che viene, mistica, che viene dall'alto, ascetismo, c'era un po' di tutto, un po' veniva dal mondo, un po' veniva dagli ebrei. Sta di fatto che questa eresia stava entrando nella Chiesa e stava disturbando. In poche parole, questa eresia negava la deità di Cristo, la divinità di Cristo. Affermava che si potesse raggiungere questa conoscenza mistica per mezzo di visioni, che era al di sopra della scrittura, al di sopra del Vangelo. Favorivano le regole, quindi quell'ascetismo fatto di regole ferree, molto rigide, in modo che osservandole si raggiungeva l'obiettivo. E poi c'erano gli ebrei che, come al solito, obbligavano anche i credenti a circoncidersi per essere veramente salvati. Insomma, questa era un'eresia molto pericolosa. I credenti correvano il rischio di tornare a quello che erano prima, nell'idolatria del paganesimo, o rimanere intrappolate nelle tradizioni. Tutte queste influenze avevano qualcosa in comune: negavano Cristo come l'unico via per la salvezza, come la sufficienza che Cristo ha nella salvezza. Non c'è niente da aggiungere alla salvezza che Cristo ha fatto. Quando lui è morto sulla croce ed è risuscitato, ha compiuto tutto, non c'è bisogno di aggiungere niente. Beh, questa eresia minava questa verità, che Cristo è sufficiente per la salvezza ed è sufficiente per la vita e per la pietà. E in che modo questi problemi sono attuali per noi? Perché noi corriamo lo stesso rischio. Corriamo lo stesso rischio. Viviamo in un mondo che è materialista, tende all'individualismo, a mettere davanti l'uomo davanti a Dio, ricerca la felicità come scopo. Guardate, penso che li conoscete tutti, gli slogan delle pubblicità, quelle che vanno per la maggiore. Di cosa dicono? Se vuoi qualcosa, prenditela, subito, non devi aspettare. Tu meriti, tu hai valore, tu hai diritto. La vita è tua, ne fai quello che vuoi, non ne devi rispondere a nessuno. Tutto è a portata di un clic, basta che tu lo voglia. La felicità non può aspettare. Quante volte l'avete sentita? Dagli anti-arroici agli anti-influenzali c'è sempre la tua felicità non può aspettare, ingurgita qualcosa e vai. C'è un concetto in cui tu non puoi più aspettare, non puoi più pazientare, devi avere tutto subito. E Dio? Beh, se Dio esiste è come quello della pubblicità, il solito nonno buono, mezzo rimbambito. Perché questo è quello che voglio, un Dio che non è scomodo. E così le religioni, le filosofie del mondo propongono delle artifici, delle immagini distorte di Dio. E così che cosa propongono? Dalle religioni orientali o altre religioni e filosofie? Regole, 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 in vari modi, ma sono sempre regole. Percorsi di vita, esercizi meditativi, sono solo e soltanto regole che minano la sufficienza di Cristo. La verità è stata sostituita da questi surrogati, perché dobbiamo accontentare tutti. Il mondo non crede più alla salvezza che viene dal Vangelo e basta, tantomeno alla sufficienza di Cristo. La scienza ha preso il suo posto, perché la scienza dà l'illusione di risolvere tutti i problemi, Dio non ci serve, o perlomeno se ci serve proprio in piccole aree della nostra vita. Avete mai sentito quelle frasi che dicono siamo nel 2000, non si può morire così? Al giorno d'oggi queste cose non possono accadere. Perché no? La scienza e la tecnologia hanno portato nella mente dell'uomo moderno la follia di credere che non c'è più posto per il dolore, non c'è più posto per la sofferenza, per l'ingiustizia e per l'infelicità. Perché questi limitano il nostro benessere e non è possibile. Non è possibile. Ecco perché la lettera ai Colossesi è tuttora attuale ed è importante per noi, credenti del 2019, perché rischiamo di essere risucchiati in questo vortice di pensiero e quindi il nostro cristianesimo si svuota sempre di più o rimane accademico a livello di conoscenza. Questa è una realtà. Perfino il Papa, nella sua prima udienza generale di quest'anno, ha espresso una condanna contro questo comportamento ipocrita e superficiale di chi si professa cristiano solo a parole. Non è che non ci interessa quello che ha detto il Papa, ma è interessante, ve le leggo le parole che ha detto, non è la prima volta che lo dice, ma stavolta è andato molto più a fondo. Dice: quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e stanno tutta la giornata lì, o vanno tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri o parlando male della gente. Questo è uno scandalo. Meglio non andare in chiesa. Vivi così, come ateo. Ma se tu vai in chiesa, vivi come figlio, come fratello e dà una vera testimonianza. Sono parole forti, possono farci riflettere anche a noi. I veri cristiani, i veri credenti hanno bisogno di quella conoscenza di Dio che li porta ad un reale cambiamento nella vita. Così leggiamo questa preghiera. Allora, lettera ai Colossesi, il capitolo 1, cominciamo dal versetto 3 che è il contesto di tutta la preghiera. Capitolo 1, versetto 3. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi. Perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò, il versetto 9, anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi. E qui comincia la preghiera di Paolo. Non solo per i Colossesi, ma anche per noi stamattina, di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questa è la preghiera di Paolo. Questa preghiera risponde al bisogno primario di ogni credente, mio e tuo, per quanto riguarda la vita e lo scopo e gli obiettivi. La preghiera che va dal versetto 9 al versetto 12 ha tre elementi principali che vedremo stamattina insieme, ed è la richiesta, lo scopo e il risultato. La richiesta è il versetto 9. Cosa chiede Paolo per noi? Che siamo ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Il nostro obiettivo principale come cristiani è quello di conoscere ciò che Dio è per noi, di quello che fa per noi, quello che si aspetta da noi. Una fede che si accontenta di aggiungere Cristo a già tutto alla nostra vita, tutto quello che noi abbiamo, è una fede miope. È solo una cosa aggiunta, non fa parte della nostra vita, è lì nell'angolino, è un optional. E non è questa la fede cristiana. E infatti la richiesta di Paolo per i credenti è che conoscano profondamente questa, la conoscenza della volontà di Dio. Dice, siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. Cioè, così tanto ricolmi da esserne totalmente controllati. Così profondamente conoscitori della volontà di Dio che questa conoscenza controlla la nostra vita. Perché nessuno può piacere a Dio se non conosciamo la sua parola, se non conosciamo i principi, gli insegnamenti del Signore, e noi non possiamo ubbidire, non possiamo conoscerlo. Ma la volontà di Dio è chiaramente scritta qui nella Bibbia, non è un segreto. Cioè, ma la volontà di Dio dove starà? Sta qui. Aprite la Bibbia, la leggete. Tutti i comandi che voi leggete qui sulla Bibbia è la volontà di Dio. Tutto quello che Lui ha comandato fa parte della sua volontà in maniera così chiara, palese. Ed è nostra responsabilità ubbidire. Non dobbiamo confondere la guida di Dio in certi ambiti particolari o circostanze specifiche della nostra vita con quello che invece è chiaramente scritto nella sua volontà generale della Scrittura. Se noi pensiamo alla volontà di Dio solo in relazione al nostro futuro, alle nostre necessità, tipo scegliere il coniuge da sposare, scegliere il mutuo questo o quello, il lavoro, che sono cose legittime e giuste da chiedere a Dio, ma quella è una guida specifica in un piccolo ambito della nostra vita. Invece la volontà di Dio per noi è scritta nella Bibbia in una maniera chiarissima. Perché chiedere soltanto per noi non è altro che una forma di egocentrismo. Io voglio conoscere la volontà di Dio solo per me, solo per la mia vita, per i miei figli, per il mio lavoro, per i miei studi. È una forma di egocentrismo anche questa. E non sto dicendo che è sbagliata. Dobbiamo chiedere la guida di Dio nella nostra vita. Ma non solo quello. Il Signore ci chiede di fare tante, tante altre cose. Non si può vivere la fede in Cristo solo per rispondere ai nostri bisogni. Non è questo il nostro obiettivo. Non è solo la nostra realizzazione l'obiettivo e il piano di Dio per noi. A volte Dio ha piani diversi. E quello che Dio comanda, e questo deve essere importante che lo capiamo, è sempre la via migliore per noi. Anche quando non ci piace e vediamo che le cose non vanno come piacciono a noi, Dio sta controllando ogni cosa e Lui sta dicendo questa è la cosa migliore per te. Quindi la dobbiamo affrontare con tutta la nostra fede. Quello che Dio comanda è sempre la via migliore. Pensate che c'è un salmista, nel Salmo 143:10 fa questa preghiera. Dice, Signore insegnami, non la tua volontà, dice insegnami a fare la tua volontà. La sua volontà già la conosceva, però quello che lui prega è aiutami a farla, a metterla in pratica, poiché tu sei il mio Dio. Questo è il Salmo 143:10. Poiché tu sei il mio Dio, il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Lui voleva imparare a mettere in pratica la volontà di Dio che già conosceva. Noi leggiamo, capiamo quello che Dio vuole e poi dobbiamo metterlo in pratica e non ne abbiamo la forza. Allora quello che preghiamo è, Signore, aiutami a farla questa tua volontà. Noi dobbiamo approfittare di ogni opportunità per dimostrare al mondo di non essere più dominati dal pensiero, dalla filosofia del tempo e mettere Cristo da parte. Cristo deve far parte delle nostre scelte, prioritariamente, non so se si dice così. Le scelte che facciamo devono dimostrare che abbiamo capito la volontà di Dio. E come facciamo? E qui Paolo dice, per mezzo della saggezza, dell'intelligenza spirituale, che derivano dall'aver capito. Perché se noi siamo saggi nelle scelte, se siamo intelligenti nel modo di applicare la parola di Dio, significa che abbiamo capito la volontà di Dio. Infatti, la conoscenza della volontà di Dio consiste in ogni tipo di sapienza e intelligenza spirituale, perché loro sono in grado di insegnarci il modo di vivere. Questo è l'anello tra teoria e pratica, tra leggere, capire e mettere in pratica, la sapienza e l'intelligenza spirituale. La sapienza è un po' come aspetto, la capacità di comprendere in modo corretto i comandi di Dio, i principi di Dio. L'intelligenza è la capacità invece di applicarli alla vita. Insieme prendono la parola di Dio, ce la fanno capire e ce la fanno mettere in pratica. Ovviamente non sono tecniche queste, è sempre la fonte di tutto questo è sempre lo Spirito Santo, per cui abbiamo necessità di pregare che il Signore ci dia saggezza e intelligenza spirituale, di comprendere quello che Lui ci sta dicendo tramite la lettura e la meditazione. Il nostro problema principale, questa è una citazione del professor Carson, è un professore di Nuovo Testamento, dice: il nostro problema principale riguardo la volontà di Dio non è che non sappiamo cosa dobbiamo fare, ma è che non vogliamo fare quello che sappiamo di dover fare. Sembra un giochetto di parole, ma sta dicendo: preoccupatevi di mettere in pratica quello che già sapete chiaramente della parola di Dio. A volte noi andiamo a cercare la volontà di Dio nelle cose nascoste, particolari, quando già ci abbiamo da mettere in pratica quello che invece non vogliamo fare. Cosa non vogliamo fare? Rendere grazia sempre a Dio, pregare gli uni per gli altri, essere sempre gioiosi. È scritto: siate sempre gioiosi, perché questa è la volontà di Dio per voi. Perché non siamo sempre gioiosi? Perché ci andiamo a preoccupare di cercare la volontà di Dio chissà dove, quando non facciamo quella che abbiamo già davanti ai nostri occhi? Così veniamo allo scopo della preghiera di Paolo. Perché dobbiamo conoscere così profondamente la volontà di Dio? Versetto 10: perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. Perché una mente che è controllata pienamente dalla conoscenza della volontà di Dio, da quella saggezza, dall'intelligenza, produrrà una vita che piace al Signore. Che ecco il nesso, ecco perché ci dobbiamo sforzare anche di conoscerla. Camminate. Camminare è una metafora, un'immagine per descrivere la persona che segue gli insegnamenti di un insegnante, di qualcuno che insegna. E nelle scritture l'azione di camminare è usata proprio per descrivere il comportamento, la condotta quotidiana, il modo in cui io vivo la mia vita. Camminare con Dio è seguire passo passo le sue orme, seguire in ubbidienza i suoi comandi. E nella nostra cultura, forse non adesso, forse qualche generazione fa, c'era un senso di vergogna quando uno dei componenti della famiglia portava discredito con un'azione, con un comportamento a tutta la famiglia. Io mi comportavo male e tutta la famiglia veniva additata: ah, visto tuo figlio ha fatto questo, ah, che figlio. Forse adesso non si usa più, adesso ognuno, chi se ne importa, io faccio quello che voglio. Ma generazioni fa non era così. E non è solo nella nostra società, ci sono molte società ancora attuali in cui infrangere le regole di un gruppo porta discredito a tutto il gruppo, per cui diventa pesante per quella persona che si comporta male uscire dalle regole, perché non è solo un problema suo personale, ma è il problema di tutti. Per fare un altro esempio, prendete un militare, un soldato che diserti, scappa o fa qualche azione di vigliaccheria, porta discredito e vergogna alla bandiera del suo paese, alla sua uniforme, al suo corpo. E anche ai tempi di Paolo la cultura era molto incentrata su questo senso di vergogna quando qualcuno usciva dalle regole del modo di vivere. Perciò Paolo prende proprio questo esempio, questa cultura della vergogna, per dire ai credenti: camminate in modo da non discreditare il Signore con il vostro comportamento, non lo disonerate con la vostra condotta, non gli fate vergogna. E non è per manipolare con un senso di colpa: adesso vi do addosso questa cosa così voi non lo respirate più e il vostro senso di colpa vi consuma. Quello che Paolo sta dicendo è: la vostra vita è cambiata, le vostre priorità sono cambiate. Non potete vivere come vive il mondo, perché questo discredita la salvezza che Cristo ha dato per voi. Lui ha dato la sua vita per voi. E voi come volete ripagarlo? Non potete ripagarlo, però potete donare la vostra vita a sua volta, in ubbidienza, e dire io sono cristiano, però poi non posso disonorarlo facendo della mia vita una condotta che non è coerente. Non dirlo io sono cristiano se poi porto discredito a chi mi ha fatto diventare cristiano. Non possiamo più concederci al mondo in modo compiacente, tanto da non capire più, ma sei cristiano? Perché sei cristiano? Scusami. Se ti fanno questa domanda è veramente pesante. La nostra vita deve essere differente, deve essere vista. Piacere al Signore in ogni cosa è il nostro nuovo modo di vivere. Questo porta a un grande risultato. Dal versetto 10 Paolo usa quattro verbi che spiegano che cosa significa vivere una vita che piace al Signore. Camminare con Dio per piacergli in ogni cosa significa fare una vita che è caratterizzata da questi quattro verbi, queste quattro azioni. La prima azione, sempre nel versetto 10, dice portando frutto, portare frutto continuamente, questa è l'azione del verbo, portare frutto in ogni opera buona, non una sola volta, ma una condizione di vita. Portare frutto è proprio una caratteristica del credente. In Giovanni 15:8 Gesù dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli. Non si può pensare ad un credente che non porti frutto. No, non esiste. Il frutto è qualcosa che nasce della relazione che abbiamo con il Signore. Se abbiamo anche una relazione piccola così, dobbiamo portare frutto. In Giovanni 15:4 Gesù dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. E poi fa un esempio: come il tralcio non può dare da sé frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Se noi dimoriamo in Gesù, non possiamo non portare frutto. È innaturale. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Il frutto non è il risultato delle nostre capacità, è il risultato della nostra relazione con Dio. È la conseguenza naturale di un cammino fedele, ubbidiente, dipendente dal Signore. È infatti il Signore stesso che si preoccupa poi di darci le opere buone, no? In Efesini 2:10 dice: siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate per noi affinché le pratichiamo. Non è che ci dobbiamo sforzare a cercarle. Cosa posso fare oggi di buono? Noi ci dobbiamo sforzare a curare la relazione con il Signore. Il tipo di opere buone, la quantità di opere buone non dipendono da noi, dipendono dalla grazia di Dio. E sono diverse da credente a credente. Non ci dobbiamo confrontare. Ah, io ho fatto di più, io ho fatto di meno. Non funziona così. E alcuni credenti si sentono scoraggiati perché io non vedo frutto spirituale nella mia vita, ma in realtà in tanti, forse non in tutti i casi, forse c'è un problema in qualche caso, ma normalmente è perché non hanno capito la volontà di Dio, non l'hanno conosciuta abbastanza, perché se noi conosciamo Dio, la sua volontà ci dice che noi ci dobbiamo santificare. Dice: santificatevi perché questa è la volontà di Dio per voi. Come ho detto prima, rendiate grazie a Lui in ogni cosa. Questa è la volontà di Dio per Lui. Che siate sempre gioiosi, che non smettiate di pregare. E poi potremmo continuare per tutta la Bibbia, tutti i comandi di Dio. Quella è la volontà di Dio. Quando noi capiamo questo, il frutto lo vediamo. Perché se facciamo una sola di queste cose, noi vedremo frutto nella nostra vita. A volte il Signore ci usa con la nostra testimonianza per portare altre persone a Lui. altre volte è l'aiuto che diamo, è l'incoraggiamento che diamo, la preghiera che facciamo gli uni per gli altri, questo è il frutto. A volte può essere un cambiamento interiore, ricordate in Galati da che cosa è composto il frutto dello Spirito Santo? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Se queste sono in voi, questo è frutto spirituale. Non si tratta di accumulare opere per il nostro tornaconto personale. Dobbiamo semplicemente ubbidire, avere quella responsabilità di renderci disponibili all'opera di Dio. Perché se facciamo qualcosa, lo facciamo per Lui. La seconda azione, sempre nel versetto 10, che è oltre al frutto, dice crescete nella conoscenza di Dio, crescendo, cioè fatelo continuamente. Questa è una seconda caratteristica. Paolo desidera questo, che noi siamo controllati dalla conoscenza della volontà di Dio profondamente. Perciò i credenti non devono mai accontentarsi. Ah, adesso l'ho letta in un anno, ho finito, so tutto. Non è questa la conoscenza della profonda conoscenza della volontà di Dio. Quella è solo una conoscenza superficiale, accademica. I credenti devono progredire nella conoscenza di Dio, nel senso comprendere, crescere, maturare, applicare, non solo sapere. La conoscenza ha come obiettivo la maturità cristiana, quella maturità cristiana che ci spinge a desiderare di piacere a Lui. Da un lato è il Signore a donarci la saggezza e l'intelligenza spirituale, è giusto, ma dall'altro lato è necessaria la nostra applicazione, il nostro impegno diligente. Pietro, nella sua seconda lettera, versetto 5 del primo capitolo, dice: voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, la pazienza, eccetera, eccetera, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Parte da un impegno, metteteci da parte vostra ogni impegno, cioè sforzatevi a praticare queste cose e questo non vi renderà né pigri né sterili, vi porterà a conoscere sempre di più la conoscenza di Dio, della volontà di Dio. Avete capito che la conoscenza e la crescita e l'ubbidienza vanno insieme, si conosce, cresce, l'ubbidienza porta, è un circolo in cui noi possiamo maturare. Quando noi veniamo a conoscenza della volontà di Dio e ci adoperiamo a metterla in pratica, significa che stiamo ubbidendo. Quando ubbidiamo, impariamo alcune cose di Dio più profondamente, perché non restano solo nella mente, scendono nel cuore. Questa ubbidienza ci spinge a conoscere ancora più profondamente Dio, che in qualche modo ci allerta su cose che non conoscevamo e ci aiutano ad ubbidire ad altre cose, e viviamo questo circolo continuo e si cresce, si matura. Per questo dice crescendo nella conoscenza. Non si arriva mai a conoscere Dio. Non è che lo conosco in un mese, ho fatto il corso, ho fatto l'accademia, ho fatto un'altra cosa e sto a posto con Dio. No, la conoscenza è qualcosa che progredisce giorno per giorno. Proverbi 19:2 dice che lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. Questa cosa richiede tempo. Non possiamo... Ho letto, basta, per oggi sto a posto. Ci stiamo prendendo in giro da soli. Potremmo obiettare che il solo apprendimento delle tutte queste informazioni non porta ad una conoscenza della volontà di Dio. Però se noi ignoriamo la scrittura, sicuramente ci priviamo di quella pienezza. Quindi tra il non sapere niente e il sapere troppo, è meglio sapere troppo. Lo studio, la meditazione della parola di Dio in preghiera sono condizioni necessarie e indispensabili se vogliamo piacere al Signore. Leggere, meditare e pregare sono discipline che richiedono impegno, richiedono tempo. Ma è l'unica strada, non ci sono scorciatoie. Se vogliamo una relazione con Dio fruttuosa e benedetta, dobbiamo passare per la studio, lettura, meditazione, preghiera. Non possiamo eliminarle una, perché se non leggiamo, non come meditiamo se non abbiamo letto? Su cosa meditiamo? Se meditiamo senza la preghiera, stiamo facendo un esercizio di grammatica. La preghiera serve a comprendere, a metterci davanti a Dio, a chiedere, a fargli vedere i nostri risultati di comprensione. Se noi togliamo uno di questi elementi, non progrediamo. Abbiamo bisogno di essere fortificati, infatti la terza azione è proprio questo, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. L'azione di fortificarsi, anche questa, è continua come le prime due, continuamente fortificati da quella potenza di Dio, che è una potenza illimitata ed è a disposizione tua e mia. È a disposizione, capite questo? Che sta lì, e se io non la vado a cercare e non faccio in modo di prenderla, resta lì. Se io voglio continuare a camminare con le mie forze, quella resta lì. Se io non dipendo da Dio e mi umilio davanti a Dio e prego al Signore, quella resta lì. Come tante benedizioni che lasciamo da una parte nello stanzino chiuse e non le usiamo. Questa forza serve, guardate qui, per essere sempre pazienti e perseveranti. Ed è una potenza enorme, perché la pazienza e la perseveranza non sono termini che il mondo usa. Qualcosa di sconosciuta la pazienza in questo mondo, la perseveranza tanto meno. Infatti, tutte e due sono la dimostrazione della potenza di Dio in noi. Ed è la stessa potenza che Dio ha usato per risuscitare Cristo, non è poco. Anche se sembrano identici, sinonimi queste due parole, la pazienza è verso le persone, la perseveranza è più verso le cose, le prove. Insieme però sono virtù che possono sperimentare solo chi crede in Cristo ed ha una relazione con Dio. Vanno al di là delle capacità umane, quindi se siamo pazienti e perseveranti non è perché siamo bravi, ma perché il Signore sta lavorando con noi, ne dobbiamo essere gioiosi. Sono capaci di far resistere i credenti con gioia, e questa è la potenza, con gioia, la sofferenza, la persecuzione, l'ingiustizia, le prove. Ci permette di confidare in Dio durante le nostre circostanze difficili. Non c'è circostanza che non possiamo affrontare se noi stiamo in comunione con Dio, perché è Lui che ci dà la forza, non è in noi. E questo ci porta all'ultima azione, a ringraziare. Quarta azione, versetto 12, dice: ringraziando con gioia il Padre. Anche questa è un'azione ripetuta nel tempo. E la lode è la giusta conclusione di una preghiera, perché qualsiasi cosa fa il Signore nella nostra vita è la cosa migliore. Prima Tessalonicesi 5,18 dice: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Tante sono i motivi per ringraziare Dio. Il primo lo mette proprio qui nel versetto 12, perché il Padre ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi, ci ha messo in una famiglia, ci ha chiamato figli e ci ha messo in una famiglia. Questa è una grande benedizione. Questo è il primo ringraziamento di lode che fa il Padre, e che fa Paolo, scusate. Poi continua, non abbiamo il tempo per farlo noi, ma continua con una serie di motivi per cui noi possiamo ringraziare il Padre, e partono tutti dal sacrificio di Cristo, da quello che Lui ha fatto per noi, perché Cristo è sufficiente alla nostra vita e alla nostra salvezza. La nostra vita, proprio perché è la volontà di Dio, ma proprio perché noi vediamo come Dio agisce nella nostra vita, dovrebbe essere caratterizzata sempre dalla gioia della salvezza che abbiamo. Un credente che, non che è una volta, perché capita a tutti, ma che è caratterizzato da un comportamento lamentoso, critico, insoddisfatto, musone, chiuso su se stesso, ha bisogno di comprendere più profondamente la volontà di Dio. Ripeto, l'occasione capita a tutti di essere tristi, di essere critici, capita, lo sappiamo tutti, nessuno di noi è immune a questo, ma se questa è la caratteristica dobbiamo impegnarci di più a capire quello che Dio vuole per noi ed applicarlo. Perché più avanti nella lettera Paolo scriverà: in Lui avete tutto pienamente. E così, questa è la preghiera di Paolo per noi. Ma se nella nostra vita mancano le cose di cui Paolo sta parlando, noi abbiamo bisogno di questa preghiera, sempre più incessantemente e urgentemente. Io non mi vergogno di dire che ho bisogno di questa preghiera, fratelli e sorelle. E penso però che sia una preghiera utile per tutti noi, perché in realtà pensiamo poco a chi sia veramente il Signore e a ciò che Lui si aspetta da noi. Pensiamo più a quello di cui noi abbiamo bisogno. Spesso releghiamo la nostra vita di meditazione e di preghiera a pochi momenti, sempre questo tempo che incalza, frettolosamente, perché devo fare, devo andare, devo timbrare. E invece dobbiamo mettere meditazione e preghiera in un posto più alto di dove è adesso. Non so dov'è adesso, può essere molto basso, può essere già alto, ma lo dobbiamo mettere in uno scalino ancora più alto. E non dobbiamo permettere né ai sentimenti né al nostro umore di ostacolarci in questo. La lettura della Bibbia fornisce la materia prima. La meditazione e la preghiera ci mettono in comunione con Dio. E il tempo trascorso con Dio ci ricarica spiritualmente. Se ci viene a mancare questo, come facciamo a piacere al Signore? Ma io non ho tempo. Quante volte lo diciamo e lo sentiamo? Vorrei fare tanto per il Signore, ma non ho abbastanza tempo per pregare o per stare con Lui. Ma il tempo non si può moltiplicare. E se anche fosse possibile, io vi dico che dopo un po' lo riempiremmo di nuovo, con tante cose inutili, quindi staremmo da punto a capo, come quando cambiamo casa, da una casa piccola a una grande. Primo mese siamo tanto larghi, dopo un po' di mesi ci ritroviamo di nuovo pieni di impicci, perché questa è la nostra vita. La verità è che se una cosa ci interessa, riusciamo a trovare il tempo per farla. Questa è la realtà, e tutti noi spesso ci facciamo questo rimprovero, l'ho sentito dire da molti. Ma non basta farci un rimprovero, noi dobbiamo reagire. Forse siamo stanchi e ci stiamo accontentando della mediocrità? Forse siamo pigri e cerchiamo Cristo quel tanto che basta, che non ci scomodiamo troppo? Forse amiamo le nostre cose, le nostre comodità e lasciamo a Cristo solo quello che avanza? Non lo so. Penso che ognuno di noi deve riflettere personalmente. Voglio farvi un'illustrazione, è vecchia, penso che molti di voi la conosceranno, però non mi fate dire sì, sì, la so, perché penso che qualcuno non la sappia, quindi voglio ripeterla, ci aiuterà a fare il nostro proponimento. Dice: un professore di filosofia una mattina, prima di iniziare la lezione, prende un grosso barattolo, sapete quello della marmellata e bormioli, li do anch'io così, ce l'avete presente? E comincia a riempirla di palline da golf, sono grandi come quelle da, diciamo, da ping pong, però sono belle pesanti. Così le riempie e poi dice ai suoi studenti, dice: è pieno questo barattolo? Sì, sì, è pieno, professore. Poi prende delle piccole pietre, come le biglie di vetro, un pochino più piccoline, e comincia a riempire gli spazi vuoti tra le palline, fino a riempire il barattolo, e fa di nuovo la stessa domanda: è pieno questo barattolo? Sì, sì, è pieno, adesso è pieno. E poi prende un'altra scatola, il professore, con la sabbia, e comincia a farla mettere proprio tra uno spazio e l'altro, e riempie ancora di più questo barattolo. Allora, adesso è pieno? Sì, adesso è pieno. E dalla scrivania prende ancora due tazze di caffè, pian piano riesce a metterle nella sabbia che la assorbe. E così gli studenti si mettono un po' a ridere, dicono: ma ci sta prendendo in giro. Ora, disse il professore, quando finì questa risata, vorrei che voi consideraste questo barattolo la vostra vita. Le palline da golf sono le cose importanti, la vostra famiglia, i vostri figli, la vostra salute, i vostri amici. Io ci metterei il Signore, tutte le cose che riguardano il Signore, la nostra famiglia, la Chiesa, però sto facendo questo esempio e ve lo porto così. I sassolini sono le altre cose che contano, il lavoro, la casa, l'auto, la sabbia e tutto il resto. E sono le piccole cose. Allora dice: se metteste nel barattolo prima la sabbia, non resterebbe spazio né per i sassolini né per le palline da golf. Solo questo è il procedimento per riempire il barattolo in quel modo. Lo stesso accade per la vita. Se usate tutto il tempo e le energie per le piccole cose, non vi potete mai dedicare a ciò che è veramente importante. Perciò, dedicatevi prima di tutto alle palline del golf, alle cose importanti, quelle che contano veramente. Definite le vostre priorità, perché tutto il resto è sabbia. Portate a cena vostra moglie, fa questo esempio, giocate con i vostri figli, tenete sotto controllo la vostra salute. Dice, c'è sempre tempo per sistemare la casa, pulire la macchina, buttare l'immondizia, fate prima le cose importanti. A quel punto una studentessa disse, professore scusi, ma le due tazze di caffè cosa rappresentano? E il professore sorrise e dice, sono contento che tu l'abbia chiesto, perché serve a dimostrare che per quanto possa sembrare piena la vostra vita, c'è sempre spazio per un caffè con una persona che amate. E noi possiamo prendere questa illustrazione come un incentivo per rivedere la nostra vita in questo anno, in questo 2019. Voglio farvi tre brevi passi per farlo questo e poi finisco. Primo, individua le tue priorità, questo ci insegna questa illustrazione. Per capire quali sono le palline da golf nella tua vita, prova a farti una domanda. Che impatto avranno le tue priorità nei prossimi 5 anni? 10 anni, o che potranno avere impatto tutta la tua vita, se non per l'eternità. Pensa alle priorità senza le quali la tua vita non avrebbe significato. Quando le avrai individuate, avrai trovato le tue palline da golf. Perché una cosa che ha un impatto di 5 anni non può competere con qualcosa che ha un impatto eterno, o perlomeno per tutta la tua vita. Quindi considera le tue priorità e poi ricordate, non ce n'entrano un'infinità dentro quel vaso. Il vaso non possiamo ingrandirlo, è quello. Quindi individuate le priorità che voi pensate che solo quelle danno il senso alla vostra vita. Non ne mettete altre. Secondo passo, elimina il superfluo. Evita che la sabbia cada negli ingranaggi delle tue attività. Sapete cosa succede quando mettete la sabbia in un ingranaggio? Prima comincia a scricchiolare, a dare fastidio, si inceppa un po', poi si blocca. La sabbia blocca le nostre attività. E cos'è la sabbia? Provo a pensare. Navigare per ore su internet senza meta. Guardare programmi idioti alla TV. Giocare senza sosta alla console. Guardare continuamente la messaggistica sul telefono. Poi posso dirlo? Lo dico? WhatsApp. L'ho detto, basta, finisco qua. Individua le attività inutili che tolgono il tuo tempo ed eliminale sistematicamente, non una volta ogni tanto, impegnati a eliminarle. Libera minuti preziosi alle tue priorità, minuti dopo minuti, fate un diario. Mettete lì il tempo e delle vostre azioni, fatelo come con la dieta, quando vi dicono fai il diario alimentare, fatelo con il vostro tempo e vedete dove potete recuperare quei minuti preziosi. Ma io non ho tempo neanche per leggere un versetto. Vedrai quanti versetti potrai leggere se tu farai questo. Impara ad organizzare, terzo passo, la tua giornata. Non è sempre possibile per tutti, ma il trucco sta nell'ordine in cui tu fai le cose. La maggior parte delle persone come inizia la giornata? Cercando di essere pronti, attivi. Come posso affrontare una giornata che sia piena di attività? Beh, mi alzo, la cosa che faccio è controllo la posta elettronica, vogliamo andare su Facebook e vedere quello che fanno gli amici, poi vuoi che non mi informo su quello che è successo, il telegiornale, le news, il tempo? Beh, se sono fatte le 10 ancora non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente di utile. Il problema è come inizio la giornata, con quali priorità, se sto già sfruttando il tempo all'inizio, perché come inizio la mia giornata e poi dopo avrò influenza su tutto il resto della giornata. Se ho già sbagliato la mia mattinata, non arriverò alla sera a fare quello che dovrei fare di importante. Ovviamente non potrà essere una regola per tutti iniziare la giornata presto con le giuste priorità, però l'importante è che alla fine della giornata le palline da golf stanno tutte nel barattolo. Fatelo la mattina, fatelo il pomeriggio, fatelo quando volete, ma le palline alla sera devono stare tutte lì dentro. se no abbiamo sbagliato qualcosa. C'è un detto popolare che dice: se miri al nulla lo colpirai certamente. Ecco, allora, se noi usciamo da qui senza rispondere a questa domanda, noi avremo un anno in cui centreremo il bersaglio, continueremo a non concludere niente. Spiritualmente parlo, perché il nostro problema principale è spirituale, non materiale. Preghiamo gli uni per gli altri, usando il contenuto di questa preghiera. Facciamolo tutto l'anno, prendiamoci questo impegno, incoraggiamoci l'un l'altro condividendo proprio i propositi, gli avanzamenti e anche le difficoltà, perché non mancheranno le difficoltà. E il Signore benedice il credente, abbiamo letto in Michea, che pratica la giustizia, che ama la misericordia, che cammina umilmente con Lui con tutto il suo cuore. Sì, con tutto il suo cuore, questo è il trucco. Non è un trucco, però è la cosa essenziale. Proverbi 23-26, il Signore ci ricorda queste parole. Figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Questo è quello che vuole il Signore, vuole il tuo cuore. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché all'inizio di quest'anno abbiamo grandi incoraggiamenti dalla tua parola. Tu ci dai una grande possibilità, Signore, di ricominciare sempre da capo. Noi possiamo venire a te, confessarti noi le nostre debolezze, i nostri peccati, le nostre cadute, i nostri insuccessi, e tu ci dai ogni volta una nuova possibilità. Aiutaci a non sprecarla, aiutaci a portare avanti obiettivi semplici, raggiungibili, e aiutaci a completarli, perché vogliamo piacerti, Signore. Noi abbiamo in cuore di piacerti, ma a volte non riusciamo a farlo praticamente. Aiutici e fortificici, Signore, proprio perché abbiamo bisogno di questo, vogliamo farlo, non abbiamo il modo di farlo. Ma come ha chiesto anche il salmista, Signore, ti preghiamo, aiutaci a fare la tua volontà nella nostra vita, nella nostra Chiesa, Signore. Permetti di conoscere delle benedizioni che fino adesso forse non abbiamo conosciuto, o che vogliamo rinnovare, o che vogliamo aumentare, Padre. Aiutaci a vivere come Chiesa, come individui di Chiesa, come fratelli, sorelle, una dedizione, un comportamento che veramente ti piace e ti faccia onore. Nel nome di Gesù. Amen.